perché l'amore ha bisogno di un oggetto, ha bisogno di qualcuno da amare. Cosa ne pensate di un uomo in un'isola deserta? Chi può amare se stesso? Dio non è un narcisista, lui ama e l'amore crea, l'amore genera, Dio sogna e il suo sogno è una famiglia, è una grande moltitudine di uomini con i quali entrare in comunione, in contatto. Questo è il sogno di Dio che troviamo fin dalla Genesi, sogno di Dio che porta alla luce l'esistenza, porta alla luce l'uomo, d'altronde unico essere capace di apprezzare tutto il creato, tutte le galassie, tutte le cose più imperscrutabili, solo l'uomo è capace di vederle, di capirle, di scoprirle, di esplorarle. Ma Dio non lo chiama solamente ad essere un esploratore, uno scienziato, ma lo chiama ad essere un amante. È la figura che vediamo fin dall'origine, fin dalla Genesi, è questa figura di un quadretto familiare, l'uomo con il suo creatore, che passeggiano, che bella figura, l'uomo abbracciato con il suo creatore, l'uomo che cammina e che comunica, è Dio che gli spiega, gli fa vedere, l'uomo che ha un contatto meraviglioso con colui che lo ha generato, colui che lo ha sognato e gli ha dato la vita, e gli ha dato un libero arbitrio, e questo è qualcosa sulla quale tante volte entriamo in crisi. Ma sapete bene che se non ci fosse la libertà di ribellarsi, non esisterebbe neanche l'amore. E allora questo è qualcosa che tante volte ci sconvolge. Ma Dio, proprio perché potesse esistere l'amore, ha creato una libertà in questa sua creatura. E quel famoso albero è tipo della possibilità da parte nostra di credere, di fidarci di un progetto, di qualcuno che ci ama, o di non fidarci. Tante volte incontriamo delle persone che maledicono questo albero cosiddetto della conoscenza del bene e del male. Era un albero bello da vedersi, era desiderabile. Sapete le caratteristiche e sapete quello che succede in quell'occasione. Viviamo in una nazione cristiana dove certe cose si sanno mentalmente, ma c'è bisogno di una rivelazione interna, perché sennò questo fatto non riuscirà mai a cambiare niente nella tua vita. E qui è una situazione idilliaca, l'uomo insieme al suo creatore, ma sapete che nel desiderio di autodeificazione, io voglio essere Dio, io voglio conoscere. Sapete, in questo desiderio della conoscenza del bene e del male c'è la presunzione dell'essere umano che pensa di potere lui discernere il bene dal male. Questo è qualcosa che solo Dio può fare. Ecco perché lo capiremo. Chi cerca di stabilire una propria giustizia, di essere lui artefice del proprio bene e male, entra nella trappola del demonio, rimane preso dal male, schiavo di colui che lo ha vinto. Questa conoscenza, questa separazione, questo miracolo di essere separati dal male è un dono prezioso che Dio questa sera può fare a quelli che si rendono conto della loro incapacità, della loro impotenza. Mandiamo a questo grido, perché il grido non avviene quando tutto va bene, quando c'è un rapporto sereno, quando il padre col figlio c'è un contatto, c'è un amore, c'è un interscambio, l'armonia. Questa è una scena meravigliosa delle origini, ma a un certo punto c'è la frattura, la libertà di scelta determina la possibilità dell'errore. E il nostro progenitore, il tipo dell'umanità, colui che avrebbe dovuto godere, scegliere di credere nel suo creatore, dubita, comincia a pensare che forse senza Dio se la passerà meglio. E credo che questa è un poco la logica in cui siamo intrisi, la logica del XX secolo, la logica portata avanti da tante filosofie, da tanti sistemi, come a dire siamo moderni, ci siamo finalmente liberati di Dio, Dio è morto. È drammatico, perché intanto Dio non muore, perché è eterno, e la morte di Dio non diventa una liberazione. Non è una liberazione dal nostro superio, non è una liberazione da qualcuno che ci incalza cercando veramente di schiacciarci, ma è la liberazione dall'unico che ci ama veramente. Ecco il dramma, ecco perché bisogna portare questo messaggio, come sentivamo questa mattina dal fratello Pasquale. Ecco perché bisogna trasmetterlo, ecco perché bisogna essere ambasciatori di riconciliazione, perché il messaggio è nel cuore di Dio ed è il desiderio che tutti giungano a rivedere le loro strade, a ravvedersi, a cambiare direzione, a comprendere l'inferno che c'è nel loro cuore. Madamo all'inizio viveva nel paradiso, ma a me piace dire che il paradiso ce l'aveva dentro, non ci stava solamente fuori. Perché la cosa più importante, vedrete nel vostro cammino cristiano, non è solamente vivere delle circostanze buone, piacevoli. Sapete, ci sono delle nazioni dove si vive così bene che le persone si suicidano. Eppure non c'è nessun problema. E ci sono dei posti dove realmente ci sono grosse difficoltà, dove persone vivono nella gioia, nella libertà, nell'armonia. Il paradiso, la libertà, è qualcosa che va vissuta dentro di noi. Ma ritorniamo a quest'uomo che passeggia con Dio a un certo punto nella sua libertà, lo sapete tutti, fa una scelta tremenda, fa una scelta estremamente distruttiva. Dice: io voglio essere Dio, mi voglio liberare. Questo mio creatore non capisce niente. C'è qualcuno che lo induce certamente, c'è qualcuno che lo tenta, ma lì avviene una frattura grandissima, lì avviene un distacco, lì avviene una morte, lì avviene questo grande e traumatico evento che si chiama peccato, che significa fallimento. Lì l'uomo fallisce lo scopo della sua esistenza, che è quella di entrare in contatto col suo creatore e di dominare la terra e di governare. Certamente Adamo non doveva solamente stare in contatto con Dio, doveva muoversi anche nella realtà. Non era una specie di discorso mistico e basta, ma era una vita piena dove la fonte dell'energia era data dal suo creatore e poi lui poteva governare, dominare, essere il principe del mondo. Ma sapete che le situazioni cambiano e qualcuno subentra, un altro principe, come lo definirà Gesù, il principe di questo mondo, dirà con tristezza Gesù, perché il mondo non era stato preparato per il demonio, non era stato preparato per essere vissuto in questa logica distruttiva e perversa. Se qualcuno di voi si guarda attorno, ci vuole molto coraggio per dire che sta regnando Dio. Sta regnando Dio nel sistema in cui viviamo? Proprio no. O sarebbe un Dio un po' pazzo, un po' schizofrenico. Ma c'è un altro principe al quale noi abbiamo dato il diritto di regnare, al quale noi abbiamo consegnato l'autorità nella nostra libera scelta, nel nostro libero arbitrio. Ma questa sera, al di là di questa che è la situazione di tutti gli uomini, perché tutti gli uomini, dice la scrittura, hanno peccato, hanno fallito e sono privi della testimonianza di Dio. Questa è la realtà che afferma la scrittura. E tante volte, se noi non crediamo alla parola di Dio, ci illudiamo con tante altre teorie in cui diciamo: ma quale falliti? L'uomo in fondo è un essere buono, ma guarda che sono bravo, guarda che bravo ragazzo. Se ci mettiamo di fronte alla verità di Dio, ci accorgiamo che la natura umana è una natura di fallimento. Sì, forse cerchiamo di coprire il fallimento con la ricchezza, cerchiamo di coprire il fallimento con la ipersessualità, cerchiamo di coprire il fallimento con l'amicizia, con i rapporti sociali, con tutto quello che volete, ma nel fondo di ogni uomo troverete un senso di fallimento, perché troverete il senso dell'inferno, che altro non è che la distanza, la lontananza, la separazione da Dio. Cioè, come a dire, tante volte noi pensiamo che l'inferno chissà che cos'è, ma è solamente l'angoscia della separazione e l'angoscia di chi poteva avere un senso e chi poteva vivere una vita vera e di chi dovrà tutto il suo tempo rimpiangere questa scelta di morte, di angoscia. E quell'angoscia di separazione che visse Gesù, se ve lo ricordate, proprio quando gridò Eli, lama sabachthani, l'abbandono. In quel momento era diventato l'inferno tuo, l'inferno mio. Ma ora ci arriviamo, perché questo si compie nel progetto della rivelazione del piano di Dio. Dio, fin dal primo momento, fin dal primo istante in cui vede la sua creatura crollare, fallire, entrare nella logica perversa del fallimento del peccato, comincia a gridare, comincia a urlare, comincia a dire: Adamo, Adamo, dove sei? Dove sei? Dove sei? E sembra che questo grido riecheggi dalla Genesi. Ancora in questo momento Dio sta gridando nella vita di ogni uomo: dove sei? Dove ti sei cacciato? Dove ti sei nascosto? E Adamo cosa fa? Come l'uomo del 2000, cosa fa? Si nasconde. Prima si nasconde perché percepisce il senso della nudità e si cerca di coprire, ma poi si nasconde ancora di più, nascono i meccanismi di difesa, non ci sentiamo più tranquilli, sereni, dobbiamo nasconderci, dobbiamo bleffare, dobbiamo mascherarci, dobbiamo sfuggire, dobbiamo cominciare a incolpare gli altri, perché sapete bene cosa disse il nostro progenitore: è stata la donna che tu mi hai dato. Tu sei colpevole, Dio, tu hai sbagliato, perché se non mi davi la donna, e guardate la logica già della razionalizzazione, della giustificazione, tante logiche strane, perverse, che entrano nella natura dell'uomo, che non ha più contatto col suo creatore, lo vede come un nemico. Chi è che fa avere paura ad Adamo di Dio? Colui che lo aveva accompagnato nel giardino, colui che era stato in contatto. Chi lo fa vedere come qualcuno che incombe su di lui, se non lo spirito del male che era entrato nella sua vita? Chi fa vedere all'uomo del 2000 Dio come qualcuno che incombe come uno spauracchio? No, dice, non pensiamo a Dio, mamma mia, no, pensiamo, poi quando sto morendo magari ci penso a Dio. Chi glielo fa vedere come qualcuno che chissà che cosa vuole? Chi gli dà questa falsa immagine? Chi, dice la scrittura, ha accecato? Se il nostro Vangelo, dirà l'apostolo Paolo, se questa buona notizia è ancora nascosta, lo è per quelli il cui Dio di questo secolo ha accecato le menti. Da quel momento c'è una nuvola di tenebre che scende sull'umanità, ma Dio continua a gridare. Il dolore di una madre che ha perso un figlio, che ha perso l'unica creatura che amava. Il dolore di Dio grida. Grida: Adamo, dove sei? Adamo, dove sei? Ma Dio non fa di più, non sta solamente a dire: Adamo, dove sei? E Adamo intanto si va allontanando, Adamo si va contaminando, Adamo si va veramente distruggendo sempre di più. Adamo partorisce a sua immagine, capitemi, attraverso sua moglie, trasmette questa immagine di fallimento nei suoi discendenti. E Dio continua a gridare: Adamo, dove sei? Adamo, dove sei? È un urlo di dolore, è un urlo di disperazione, è un urlo che cerca veramente di riavvicinare a sé la propria creatura. Perché? Perché Dio sa che Adamo si sarebbe trovato meglio con lui. Dio lo sa, non lo sta cercando, non sta chiamando per dargli botte, non sta facendo come quando noi facciamo con i nostri figli: te l'avevo detto, hai fatto il cattivo, ora ti do il resto. Per cui non solo uno si fa male, si rompe la testa, ma c'ha pure le conseguenze pure dell'azione negativa. Dio urla perché vede la sua creatura nelle mani del male, del demonio. Forse il demonio della cultura, perché spesso si trova una giustificazione culturale, il demonio della scienza. Dicevamo l'altra volta: stai attento, diceva Paolo al suo figlio spirituale, Timoteo, a quelli che falsamente danno ascolto a quella che si chiama falsamente scienza, perché alcuni hanno dato ascolto e si sono sviati. Il demonio è una trappola personalizzata per ognuno di noi, ma l'urlo di Dio continua e va avanti attraverso i secoli, e l'urlo di Dio già in quello che è chiamato il protovangelo vede già una soluzione. L'urlo di Dio va oltre il fallimento dell'uomo, non dice: mi rassegno, ormai l'ho persa questa mia creatura, ma l'urlo del padre viene raccolto dal figlio. E qui entriamo proprio nel centro del progetto di salvezza che Dio ha concepito. L'urlo di dolore del padre è un urlo che viene condiviso nella Trinità. Chi farà qualche cosa? L'uomo ha preso una malattia mortale, un tumore tremendo ha preso il suo spirito, è morto internamente. Non ci sono medicine, non ci sono terapie. E lì Dio inizia a preparare un progetto incredibile, che prima deve passare attraverso la diagnosi e poi deve portare alla terapia. Lì Dio prima cercherà di mettere in evidenza il male tremendo. Ecco perché Dio dà la legge, ecco perché Dio comincia a dare la legge in una maniera chiara, proprio per dare conoscenza del male, perché se non ci fosse la legge noi andremmo verso l'inferno senza rendercene conto, perché la legge di coscienza, sapete bene che si fa bene, si fa a tacitare. Ci sono certe culture dove normalmente uno, ora stanno scomparendo, ci si mangia in altra maniera, dove ci sono anche, si pratica il cannibalismo, allora è normale per loro mangiarsi a vicenda. Magari uno non mangerà l'amico dell'amico, si mangerà quello, però è normale. Dio dà la legge perché sa che l'uomo ha bisogno di un punto di riferimento, però la legge è ancora una preparazione, la legge è la diagnosi. Dio urla di dolore, cerca una soluzione per la sua creatura, ma la deve preparare a un intervento meraviglioso. E la legge fa la diagnosi. E se tu sei onesto questa sera e ti metti di fronte alla legge, devi veramente fare una diagnosi vera, reale. Se ti metti di fronte alla risonanza magnetica, all'attacco di Dio, ti dice: qui c'è un male tremendo. Mamma mia, la legge fa una diagnosi mortale, la legge ci fa vedere che siamo veramente messi male. Altro che brave persone, altro che brave mamme. Io sono stato sempre una brava mamma. Di fronte alla legge, di fronte allo Spirito di Dio che ci convince, cominciamo a fare diagnosi, perché non ci può essere una vera terapia se non si fa diagnosi, non ci può essere una riconciliazione se non si capisce di avere rotto un patto. Ecco perché Dio prepara. Dio non può fare così facciamo finta che non è successo niente, a tarallucci e vino, come si dice a Napoli. Dio deve preparare un incontro con la sua creatura che si è persa nelle forze delle tenebre, e la legge prepara, e la legge mette una conoscenza del male, fa diagnosi, e di fronte alla legge si comincia a vedere cosa c'è dentro. E lì bisogna essere onesti, perché ricordate le due figure emblematiche proprio del Vangelo, del pubblicano e del fariseo che vanno a pregare, tutte e due conoscono la legge, il fariseo però si sente a posto, è come se facesse una radiografia e non vedesse quel male tremendo, quel tumore malefico che c'ha dentro. Infatti come prega? Grazie, come sto bene, come sono bravo io, perché sono gli altri che hanno bisogno. Mamma mia, che preghiera tremenda. Non fa diagnosi di quel tumore. E chi non fa diagnosi del tumore non può ricevere la terapia. Chi si vuole curare da solo non può beneficiare dell'intervento meraviglioso che Dio ha preparato per la vita di ogni uomo. Perché Dio non soltanto fa la diagnosi. Sapete, tante volte i medici arrivano a delle diagnosi incredibili, differenziano una malattia particolare da un'altra, dice, ma tanto poi la terapia non c'è, e dice, allora che serve la diagnosi, tutta questa precisione di diagnosi? Ma Dio non ragiona così. Se Dio fa una diagnosi, se Dio ti ha portato in crisi, se Dio ti ha portato a vedere che la tua giustizia non serve, se Dio a un certo punto ha fatto sì che guardandoti allo specchio hai detto, mamma mia, un mostro, quindi non gli altri sono cattivi, gli altri sono peccatori, gli altri sono ingiusti, ma se sei arrivato a un momento in cui veramente lo Spirito Santo ti ha fatto vedere la natura di fallimento, di peccato, di ingiustizia, il tumore che c'è dentro di te, la belva che c'è in te e che hai cercato sempre di addomesticare, e magari anziché ruggire all'esterno si è mangiata il tuo colon, si è divorata i tuoi intestini. Se vedi veramente il fallimento che c'è nella natura umana, sei disperato, sei all'inferno. Puoi identificarti con il grido del pubblicano che diceva, pietà di me, il fallito, il peccatore, pietà di me, Signore, sono messo male, altro che bravo, altro che buono, se tu dovessi in questo momento giudicarmi, sarei degno dell'inferno. Come faccio? Sto male, ho un tumore. Riconosco che la legge è buona. Ricordate quando Paolo faceva tutta quella dissertazione, l'apostolo Paolo diceva, riconosco che la legge è buona, però com'è possibile? Io vedo dentro di me un'altra legge, un'altra spinta che mi porta a fare quello che non vorrei. Chi mi libererà da questo corpo di morte? La diagnosi è tremenda. E tante volte, fratelli, è importante. Io ho passato tanto tempo nella mia vita a cercarmi di credere buono. E infatti pesavo quasi 30 kg di meno di così. C'avevo un'aggressività interiore che avevi distrutto, però all'esterno non traspariva niente. Un bravo, un buono. Gli altri erano cattivi, ero buono, bravo. E quando mi sono avvicinato a Dio pensavo che in fondo Dio mi avvicinasse perché io ero così buono, così bravo. Ma la verità era un'altra. E la verità è un'altra per chi questa sera ha ancora l'illusione di sentirsi buono, di sentirsi bravo, di avere una propria giustizia. La verità è che c'è un tumore tremendo. C'è un tumore malefico. Ma Dio, nel suo urlo di dolore, non si è fermato a dare la legge scritta in tavole di pietra come preparazione di un grande intervento, ma ha preparato un intervento incredibile e lui stesso ha donato, si è donato, Gesù si è donato come sostituto. Gesù ti si è donato come alternativa al fallimento dell'uomo. Gesù è venuto a prendere tutti i fallimenti dell'umanità. Questa è la buona novella. Come a dire, tu non hai più bisogno di vivere nel fallimento, nell'inferno, nel tentativo di arrivare a Dio con tanti sforzi, con tanti sistemi di religione, con tante tecniche trascendentali o di catarsi, di purificazione varia, uno sforzo tremendo, io ci arriverò, io farò questo, poi faccio così, quello, no, no, tu puoi solamente renderti conto di essere un fallito. Dio sta aspettando che tu te ne renda conto. Tante volte, sapete, lottiamo contro quello che Dio sta facendo. Perché? Perché fin dall'inizio della nostra vita ci hanno detto: fai vedere che sei forte, resisti, fai vedere chi sei, dai. E invece lo Spirito Santo sta cercando di farci vedere: guarda che sei una cosa inutile. E noi che lottiamo, poi alla fine non ce la facciamo più, dice: vero, sono una cosa inutile, e cadiamo in depressione e finiamo in un binario morto. Ma c'è una tristezza, che è la tristezza di Dio, che conduce a un ravvedimento. Ed è questa tristezza, ed è questo malessere che Dio sta generando nella tua vita. Non una sofferenza sterile, non una sofferenza di chi si lamenta e dice: ma tutto va male qua e là, ma la sofferenza di chi dice: se esiste un'alternativa, se esiste una vita diversa, io voglio viverla. E questa sera il Signore sta chiamando persone che veramente non rimangano alla diagnosi, non rimangano all'impotenza, non rimangono al fallimento, perché Lui ha provveduto un cuore nuovo, quel cuore malato, quel cuore distrutto. Attraverso l'opera di Cristo c'è un'alternativa. Dio sta dicendo a chi non ha fatto questa esperienza: io voglio darti una vita nuova, un cuore nuovo, voglio scrivere le mie leggi nel tuo cuore. Però se tu ti rendi conto di averne bisogno, se tu ti rendi conto di essere un fallito, un peccatore, se tu capisci che hai l'inferno dentro, allora io ho già preparato l'intervento che ti darà un cuore nuovo. Io ho già pagato. Non devi pagare tu, non devi raccogliere chissà quale soldi, non devi fare chissà quante cose. E questa sera veramente Dio che vuole che tu hai la fede di chi in semplicità si rende conto del fallimento, ma non si ferma a piangere, non si ferma a lamentarsi, ma di chi sa di poter recuperare quello che il demonio gli ha levato. E se tu non hai incontrato Gesù, è grande la cosa di cui sei stato defraudato, perché è la salvezza e la presenza di Dio. Ma se tu hai incontrato Gesù, anche tu puoi recuperare, perché tante cose te le sei lo stesso fatte rubare dall'avversario. Ecco perché questa sera c'è un messaggio che va a chi non ha mai fatto un'esperienza reale con Cristo, a chi pensa in fondo di vivere una vita morale, buona, etica, ma questo non servirà a niente. Bisogna che tu nasci di nuovo, disse Gesù a Nicodemo, di acqua e di spirito, perché se tu non nasci di nuovo, se non ricevi questa nuova vita, non potrai né vedere né entrare nel regno di Dio. Hai bisogno di una rivelazione interiore, hai bisogno di riconoscerti fallito, hai bisogno di sentire l'urlo di Dio che ti chiama questa sera e che dice: Giuseppe, Maria, dove sei? Dove ti sei cacciata? E tu dici: Signore, non lo vedi, sono troppo occupato, ho tante cose, il lavoro, le faccende domestiche, la cameriera che non viene qua e là. Maria, dove sei? Sono, vedi, occupata, mio marito, i miei figli, ecco qua, non ho tempo. Maria, dove sei? L'urlo di Dio sta cercando di squarciare la tua routine, la tua quotidianità, fatta di tante cose, forse inutili o forse utili, ma che non può darti la vita. L'urlo di Dio risuona questa sera per ognuno di noi, è un urlo di amore, è un urlo di dolore, è l'urlo di una madre che ha perso il figlio e lo vuole ricondurre. È un urlo di un padre che aspetta il figlio che ha disperso tutte le sue sostanze in maniera negativa e si sta lì commiserando e dicendo: come mi sono ridotto. Ma Dio ti sta chiamando e ti sta dicendo: smettila di autocommiserarti, smettila di dire che non ce la fai, smettila di dire che sei incapace, fallito, peccatore. Lo so, se sei arrivato a questo, ti dice Dio, era dove ti volevo portare, ma non stare in questo posto, perché io ho provveduto. Ci alziamo in piedi. Dio ha provveduto. E questa sera è importante, perché Dio ha fatto la sua parte. Quindi non dobbiamo convincere. Tante volte pensiamo: non ho abbastanza pregato, forse dovrò pregare ancora di più. No, non devi convincere Dio questa sera. Dio ha fatto la sua parte. Dio ha fatto quello che serviva per ristabilire questo contatto meraviglioso d'amore. Dio si è mosso. Gesù ha detto al momento della sua morte: tutto è compiuto. Come a dire, quello che serviva per ristabilire questo contatto, per pagare, per espiare, per ristabilire una comunione col Padre, è stato fatto. Tutto è compiuto. Questa sera ci trasmette l'amore di Dio, come a dire: hai bisogno di entrare in questa compiutezza, hai bisogno di scoprire, hai bisogno di credere. Ecco perché la salvezza avviene attraverso la fede. Non basta semplicemente fare mea culpa, perché potremmo stare tutta la vita a dire: sono un fallito, sono un peccatore. Ma Dio sta dicendo: ma io ho pagato perché tu possa diventare un santo. Cioè, io santo? I santi quelli, tu santo, per la grazia di Dio, per l'opera di Cristo, può esserti donata una natura di santità che poi scoprirai e che poi imparerai a vivere, una giustizia, perché Cristo ti è stato fatto giustificazione, redenzione. Hai bisogno di credere, però, questa sera, hai bisogno di renderti conto di essere fallito, peccatore, e questo forse qualcuno ci è arrivato, grazie a Dio per quelli che ci sono arrivati e che hanno ricevuto Gesù, ma hai bisogno pure di esprimere con un atto di fede la tua adesione al progetto di Dio, che sta urlando di dolore e ti sta dicendo: io ho preparato l'intervento, io ho preparato pure il donatore d'organo, c'è un trapianto che può avvenire nella tua vita, perché non ti presenti? Perché te ne stai lontano? Come fai a camminare con un cuore malato? Come fai, dice Dio, perché non vieni lì dove io metterò questa vita nuova dentro di te? Perché te ne stai indietro? Perché ti nascondi? Perché stai cercando di rappezzare il tuo vestito vecchio con una toppa nuova? Non lo capisci che lo sfascerai di più? Non lo capisci che non ti servirà una moralità maggiore? Un senso del dovere più grande? Un autocontrollo più grande? Servirà solamente a farti venire ancora più gastriti, coliti, depressioni? Non lo capisci che non puoi vincere con la tua forza? Non puoi essere giusto? Perché non vieni? Io ti amo, ti chiamo fin dall'eternità, ti ho conosciuto e già ti aspetto. È come se Dio dicesse a ognuno di noi, e in particolare a chi non ha mai fatto questa esperienza, a chi non ha compreso che la salvezza è un dono meraviglioso. E questa sera voglio fare un appello per quelli che stanno cominciando a sentire nella nebbia dei loro pensieri, o forse l'hanno sentito già, forse se si trovano qua l'hanno sentito, una voce sottile, profonda, perché sapete, Dio non può imporsi. Se Dio si dovesse presentare qui, puntare la pistola e dire: mani in alto, ti arrendi, ci sarà un momento in cui la presenza di Dio sarà nella realtà fisica e tutti dovranno piegarsi, anche quelli che penseranno che è un'allucinazione, dovranno riconoscerlo, ma lì sarà molto drammatico. Ma Dio ti sta dicendo di riconoscerlo ora, dove non ci sono pistole puntate, dove non ci sono minacce, dove non ci sono manipolazioni, ma c'è solamente l'annunzio della buona novella. E se tu sei un fallito, un peccatore, e la Bibbia lo dice, anche se quindi non lo senti di essere, la Bibbia dice che lo sei, meglio che tu te ne accorgi, perché se non te ne accorgi non potrai rinascere. Se tu realmente senti, cominci a sentire questa voce, che è una voce accorata, è una voce che ti chiama. Non è la voce della mamma che ti chiamava quando avevi fatto quella storiella, quel capriccio, dici: mamma mia, mi chiama la mamma, qua ci so botte. No, è una voce di qualcuno che ti sta chiamando e ti sta dicendo: dove sei andata Maria, dove sei andata Eva, dove ti sei andata a nascondere, dove ti sei andata a intrufolare. Io ti chiamo, ti amo e ho provveduto, ma devi renderti conto che bisogna fare questo intervento. Non ce la farai senza questo intervento chirurgico, non sopravviverai, forse sì, riuscirai a vivere 70 anni, 80 anni, ma non ce la farai, non potrai entrare nell'eternità se non ti lasci operare, ti dice il Signore questa sera. Cosa rispondiamo al progetto di Dio? Io so che a un certo punto della mia vita, con tutta la mia presunta intelligenza, cerebralità, ho dovuto rendermi conto che ero un piccolo bambino sperduto e avevo bisogno della mamma, ma non della mamma vera. Avevo bisogno di trovare il senso della vita, dell'esistenza. E questo grido piano piano è venuto fuori. L'ho sentito, il grido di Dio, e ho cominciato a dire: Signore, sono qui, non mi nascondo più, voglio incontrarti, voglio scoprirti, voglio vedere cosa hai preparato per me. Ed è quello che lo Spirito Santo sta dicendo a te, che non l'hai mai incontrato, magari profondamente, veramente, forse hai seguito un sistema religioso, ma Gesù non è una religione, è una persona. Dio ti sta chiamando e vogliamo pregare per chi sente questo richiamo nel suo cuore. Se stai sentendo il richiamo dell'amore di Dio, che ti sta dicendo: figlio mio, figlia mia, dove ti sei cacciato? Vieni avanti. Vogliamo pregare. Non perché Dio ti chiami più forte, perché Dio ti sta chiamando fortemente, ma perché tutte le barriere, tutte le resistenze, tutte quelle cose che ti impediscono di ascoltare, tutta quella confusione che c'è nella tua mente, possa cedere il posto alla voce di Dio che ti sta chiamando. Vieni avanti a incontrare colui che ti ha cercato fin dalla fondazione dei secoli e colui che ti vuole incontrare attraverso l'opera di Cristo.